File 11, pagina 47. Tanto tuonò che piove. Va detto a questo punto della prima volta in cui, il 26 maggio, prese parola la patria del Friuli, la quale sostanzialmente si espresse per cercare di ridimensionare non solo l'ultimo episodio, ma un po' tutta la questione. Ecco l'intervento. Tanto tuonò che piove. Si parlava questa settimana di una dimostrazione che si voleva fare contro l'arcivescovo per l'esclusione del sindaco dagli invitati al famoso concerto d'organo nella chiesa di San Giacomo. Veramente il pallone è stato gonfiato. Si diceva perfino che Monsignore minacciava di sconsacrare la chiesa nel caso intervenisse il sindaco e che, avendo assistito al concerto altre persone della stessa religione cui appartiene il signor Morpurgo, l'esclusione era proprio fatta in odio alla persona. A noi consterebbe invece che l'arcivescovo non cancellò il nome del sindaco dalla lista degli invitati, ma espresse semplicemente un parere appartenendo il sindaco ad altra religione, e così, perché non si spiegasse l'esclusione come atto in odio alla persona, non si invitarono le altre autorità, dando alla riunione un carattere privato. Quanto alla presenza di altri israeliti al concerto, si spiega con ciò che i signori fabbricieri di San Giacomo ricevettero parecchi biglietti d'invito ed essi li distribuirono a chi credettero meglio. Un'altra volta poi maestri di musica e parroci rifletteranno che non si danno concerti in un tempio sacro, come si farebbe d'un saggio accademico in una sala teatrale. In ogni caso, le porte del tempio devono essere aperte a tutti. Così, quello che velatamente si minacciava giorni fa dal giornale di Udine e del Friuli si è avverato, sebbene in proporzioni minime. Ieri, tornando l'arcivescovo in carrozza dal Duomo, fu salutato da alcuni fischi lungo la via della posta, poi i 50 o 60 dimostranti, dai quali si deve dedurre almeno 30 di curiosi, infilarono di corsa la via Lovaria e attesero la carrozza vicino al palazzo, salutandola con una fischiata e alcune grida di «Viva il sindaco e abbasso l'arcivescovo!». Nel corpo dei dimostranti erano rappresentate varie classi sociali, impiegati, studenti, parrucchieri, calzolai, giornalisti, eccetera. Per la cronaca notiamo che due signori, i quali poi giunsero primi nella corsa per via Lovaria al palazzo arcivescovile, provavano il fischio in via Gorghi fin dalle 10:30 del mattino. Smontando l'arcivescovo dalla carrozza alla porta del Duomo, un operaio gridò «Viva il sindaco!». Ribadito innanzitutto che la manifestazione era nell'aria, il giornale di Camillo Giussani pose l'operato del Berengo sotto una luce decisamente più sfumata rispetto agli altri fogli liberali. Prima di tutto, l'arcivescovo non avrebbe minacciato la sconsacrazione. Riguardo a ciò, non ho trovato fonte alcuna che possa illuminarci. In secondo luogo, egli non avrebbe agito per disprezzo verso la persona del primo cittadino, limitandosi piuttosto ad esprimere un semplice suggerimento, come comproverebbero le due circostanze citate, ossia che altre autorità non furono invitate e che la presenza di altri israeliti fu determinata dall'iniziativa autonoma dei fabbricieri. Nel tentativo di trovare un suo equilibrio, la patria, che come ho già segnalato, pur non lesinando le critiche, tentava spesso di avere un approccio più morbido con il mondo ecclesiastico e cattolico in genere. Dissentì dall'arcivescovo solo in merito all'iniziativa di dare concerti nei luoghi sacri e di regolare l'accesso agli stessi, in disprezzo al principio che gli edifici di culto sono fatti per accogliere chiunque, senza distinzioni. Per quanto riguarda la dimostrazione popolare ostile, poi, la considerò il frutto di una evidente forzatura, affermando che era stata pianificata da alcuni facinorosi, che aveva avuto proporzioni poco significative e che fra l'altro era stata ingrossata da una percentuale di semplici curiosi e perditempo. Si erano verificati certo fischi e strepiti e fra i partecipanti v'erano stati esponenti d'ogni categoria sociale, ma non si poteva parlare di un vero e proprio tumulto. Salvar capra e cavoli. Il quadro presentato dalla Patria del Friuli riguardo alla dimostrazione contro l'arcivescovo deve naturalmente essere tenuto in considerazione al pari delle altre testimonianze in proposito. È verosimile che non abbiano avuto luogo vere e proprie sollevazioni popolari né agitazioni di ampia portata e che l'ordine pubblico non sia mai stato posto in grave pericolo. Non di meno il quadro deve essere integrato da ulteriori elementi. La Patria, si è visto, aveva affermato che non erano state interpellate altre autorità. L'elenco degli invitati però tuttora a disposizione presso l'archivio parrocchiale della chiesa di San Giacomo comprende, tanto per cominciare tra ex sindaci di Udine, Antonino di Prampero dal 1872 al 1878, Gabriele Luigi Pecile dal 1878 al 1883 e Luigi De Puppi dal 1883 al 1889. Aver escluso il sindaco in carica non poteva dunque non apparire come un vero e proprio segno di aperta ostilità, tanto più se teniamo presente che il Pecile, al pari di Elio Morpurgo, era massone e che, come sappiamo e come ha ribadito Tiziano Tessitori, la rivoluzione liberale era per i cattolici papali e intransigenti, sia che vestisse i paludamenti concilianti di Antonino di Prampero, sia quelli progressisti e triangolati massonici di Gabriele Luisi Pecile, niente meno che l'incarnazione di Satana. Possiamo poi notare che di là dalla scontata presenza di musicisti, artisti, esperti, critici d'arte, intellettuali e rappresentanti di spicco del mondo cattolico, v'erano personalità locali di alto rilievo, come il direttore del giornale di Udine, Pacifico Valussi, anticlericale e anch'egli notoriamente massone, si conferma una volta di più. Dunque la discriminante dell'appartenenza ebraica del Morpurgo, o come l'imprenditore Carlo Keckler e il conte Niccolò Mantica, oltre che nobili, ad esempio il conte Giovanni di Collaredo, che pur non risparmiava appunti anche severi a esponenti cattolici, come risulta da alcune cronache. Non pochi ingegneri e avvocati, politicamente e socialmente impegnati, fra cui Carlo Luigi Schiavi, protagonista di polemiche vivaci con il cittadino italiano. Dottori e professori, cavalieri e commendatori, senza scordare il dottor Dal Bianco e il dottor Toniolo dell'Intendenza di Finanza, il preside del Regio Ginnasio Liceale intitolato a Jacopo Stellini, il professor Giuseppe Dabalà e parecchi altri che, per quanto possano essere stati formalmente invitati a livello privato, ricoprivano in quel momento importanti cariche pubbliche. Nota: altri invitati si distinguevano sia per l'attività professionale sia per quella politica, partecipando alle elezioni amministrative ed entrando in momenti successivi alle suddette elezioni a far parte dell'amministrazione comunale. Fine della nota. Scorrendo l'elenco, infatti, si trovano ben 9 consiglieri comunali, oltre ai già ricordati Pecile, che dal gennaio del 1890 era stato nominato sindaco di Fagagna nel mandamento di San Daniele, di Prampero e De Pupi, i quali erano anche consiglieri provinciali nelle elezioni amministrative del 10 novembre 1889, erano stati eletti, fra gli altri, i seguenti rappresentanti politici che intervennero al concerto: il cavalier Pietro Biasutti, il cavalier Francesco Braida, il nobile avvocato Umberto Caratti, l'avvocato Francesco Leitenburg, il già citato cavalier Mantica, il cavalier Lanfranco Morgante e Attilio Volpe, tutti assai attivi e noti alla cittadinanza. Per fare un paio di esempi, il Leitenburg, oltre che commediografo, fu amministratore civico, avvocato, assessore della pubblica istruzione e presidente dell'Istituto Uccellis, noto collegio convito comunale ancora esistente, mentre il Morgante, impegnato in campo artistico, fu ardente patriota, più volte consigliere comunale e provinciale, assessore segretario del consorzio Ledra Tagliamento e così via. Per quanto riguarda la presenza di ebrei, si è visto che il Friuli e la patria del Friuli avevano riferito di estranei alla religione cattolica e di altri israeliti. L'Adriatico, invece, solo di una israelita, e pare avesse ragione, dato che l'unico nome ebraico emerso dalla lista dei circa 230 inviti è quello dell'avvocato Giacomo Levi. Nota: non è possibile sapere se qualche invito, ad esempio, fra i 5 da consegnare a mano e i 70 di cui in una nota si dice che dovevano essere messi da parte per il maestro Franz, fosse stato recapitato a uno o più ebrei nonostante la proibizione, ma ciò pare assai improbabile, anche in virtù di quanto troviamo scritto nella lettera di Monsignor Tosolini, poco oltre riportata. La testimonianza più precisa sembra essere dunque la corrispondenza da Udine ricevuta dall'Adriatico, mentre le espressioni usate dalle altre testate possono essere intese in senso generico. Fine della nota. Sarà bene allora soffermarci sulla sua figura, ma non prima di aver letto un decisivo manoscritto. Infatti, se la patria del Friuli aveva riferito di un semplice parere espresso dall'arcivescovo, il quale non avrebbe operato alcuna cancellazione del nome del sindaco, la Gazzetta di Venezia, come ci è già noto, aveva informato piuttosto di una assoluta proibizione, e sulla sua stessa linea si erano posti sia il Friuli sia il giornale di Udine. Ci aiuta a chiarire questo punto una lettera indirizzata alla fabbriceria 6 giorni prima del concerto da Monsignor Francesco Tosolini, parroco di San Giacomo. Non è superfluo ricordare che il Tosolini fu ivi nominato parroco nel dicembre del 1883. In quel periodo, tuttavia, era in atto una diatriba per il diritto di nomina del parroco e l'elezione aveva scatenato una vera e propria bufera. Nell'aprile di quell'anno, infatti, alcuni capi famiglia di San Giacomo avevano protestato con la curia arcivescovile, la quale nel 1845 aveva dichiarato nullo l'atto che sanciva il diritto di nomina da parte della fabbriceria. I capifamiglia richiedevano che tale diritto fosse ora accordato ai parrocchiani e, nell'ottobre successivo, in una riunione indetta dalla fabbriceria, elessero parroco un sacerdote di loro scelta, benché non avessero nulla di personale contro il Tosolini. La fabbriceria però sciolse l'adunanza e procedette alla nomina di quest'ultimo. La questione finì in tribunale, dove nell'agosto del 1888 fu sancito il diritto della fabbriceria e diede vita a un mosso teatro polemico su alcuni giornali udinesi: il Friuli, la patria del Friuli, il Cittadino Italiano, oltre che su opuscoli scritti ad hoc da entrambi gli schieramenti. Gli equilibri interni e le relazioni, insomma, non erano sempre facili, ma vediamo la lettera che ci riguarda da vicino. All'onorevole fabbriceria di San Giacomo AP. di Udine. È ormai per compirsi il sesto anno da che fui chiamato a reggere l'importante parrocchia di San Giacomo AP, alla benevola accondiscendenza di codesta onorevole fabbriceria e dall'assenso del compianto MR Casasola. In questi sei anni ci furono delle difficoltà da superare, delle lotte da combattere, dei nemici da vincere. Con l'aiuto di Dio e con l'opera intelligente, solerte, cordiale di Cod.Honor. Fabbriceria, le difficoltà tuttavia svanirono. Si combatté, si vinse. Il più perfetto accordo regnò mai sempre tra i signori fabbricieri e il parroco, e in grazia di questo accordo, ai giorni fortunosi, tormentati, mutevoli, successe la più serena calma. Ma oggi non dirò a torre, togliere, ma a turbare la bella armonia dei cuori. Si presenta per causa indiretta il re degli strumenti armonici, l'organo, e sì che l'arpa, suonata dalla mano maestra di Davide, spegneva l'ira di Saul, re Saul, e il melodioso concerto dell'organo dovrebbe molcere, ammorbidire gli animi vostri e piegarli a sensate determinazioni. L'onorevole fabbriceria mi ha compreso. Non parmi bene il proibire il fissato concerto per il pomeriggio del 14 nella nostra chiesa, perché l'arcivescovo non permette che sia invitato il sindaco, che è ebreo. Prego l'onorevole fabbriceria a considerare che solo il vescovo ha giurisdizione su tutta la chiesa della diocesi ed egli può, anzi talvolta deve, proibire per motivi di prudenza cristiana che qualche determinata persona sia invitata in chiesa per un trattenimento che può dirsi sacro. Questo è il caso nostro. Ieri sera l'arcivescovo mi disse chiaramente vietargli la coscienza di permettere che un ebreo sia invitato dalla fabbriceria a un concerto in chiesa. Ma non si debbono dei riguardi alla prima persona della città, ci sono dei riguardi civili e dei riguardi religiosi. Riguardo ai primi è giudice qualsiasi persona di senno, ma in quanto ai secondi il giudizio spetta alla sola autorità ecclesiastica. Mi aggiunse ripromettersi dal senno e dalla pietà degli onorevoli fabbriceri, ossequiosa deferenza alla sua decisione. Ora, il vietare il concerto non sarebbe una rappresaglia contro il volere del vescovo? Non si metterebbe il povero parroco in un grande imbarazzo e non gli si farebbe provare un dispiacere grave e non meritato, non si aprirebbe l'adito a screzi e a dissapori, a guerriglie inconsulte, non si darebbe troppo motivo di gaudio ai nemici di Franz dello Zanini, non si rovinerebbe del tutto la festa che pur promette di essere tanto cara e bella, per queste ed altre ragioni, che di certo non sfuggono all'alto senno di cod.on.le fabbriceria, io spero si desista dalla severa misura comunicatami ieri sera dal segretario, e sono sicuro che le note melodiose dell'organo calmeranno gli animi alquanto esasperati, e nella calma e nella serenità dello spirito gusteranno le soavi armonie del re degli strumenti musici, il rinunziare alla propria volontà per aderire a quella del vescovo è proprio di un animo cristiano, nobile e generoso. Questo io con piena fiducia attendo dagli egregi ed illustri fabbricieri che io amo e stimo, con la massima considerazione, umilissimo servo, Udine, 9 maggio 1890, dottor Francesco Tosolini, par. P.S. Parmi che si potrebbe facilmente appianare ogni difficoltà se l'onor fabbriciere lasciasse al parroco l'impiccio di diramare i biglietti d'invito al concerto fissato. Non espongo questa idea per desiderio di mettermi innanzi. Io sono da natura inclinato a starmene sempre indietro, ma in questo caso particolare, per salvare capra e cavoli, mi sembrerebbe la misura più facile ed opportuna. Accludo il telegramma del Bonuzzi. Nota. Don Antonio Bonuzzi di Verona, figura di spicco della riforma siciliana in Italia e autore di saggi sull'organaria e sul canto gregoriano, era stato chiamato a presiedere la commissione incaricata di esprimere un giudizio sulla costruzione e bontà dell'organo. Fine della nota. I miei ossequi, dottor Francesco Tosolini, pagina 52.